Buongiorno a tutti. Stamattina Giorgio evidentemente o è in ferie o è rimasto sotto il cambio dell'ora, per cui chiederei per favore a Tonino se può leggere il brano con cui cominceremo le nostre riflessioni stamattina, che possiamo trovare in Matteo 12, i versetti dall'1 al 13.
In quel tempo, Gesù attraversò di sabato dei campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero: «Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro:
«Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, egli insieme a coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, che non era lecito mangiare, né a lui né a quelli che erano con lui, ma solamente ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del tempio. Se sapeste che cosa significa «voglio misericordia e non sacrificio», non avreste condannato gli innocenti, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato».
Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «È lecito far guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro:
«Chi è colui tra di voi che, avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo, un uomo vale molto più di una pecora. È dunque lecito far del bene in giorno di sabato?»
Allora disse a quell'uomo:
«Stendi la tua mano».
Ed egli la stese, e la mano divenne sana come l'altra.
In questo testo vediamo che Gesù sta parlando ai farisei. I farisei, come abbiamo detto molte volte, sappiamo essere delle persone che conoscevano molto bene quella che era la legge, che però spesso faticavano a metterla in pratica. E nei confronti del Signore Gesù spesso faticavano a comprendere quello che era l'amore che Gesù porta come insegnamento, un qualcosa di diverso rispetto a quello che era la legge che loro ben sapevano e che c'era fino a quel tempo. Nello specifico, nel testo, le prime cose che abbiamo letto ci raccontano di come i discepoli, avendo fame, passano per un campo di grano, raccolgono le spighe per mangiarlo, e in questo non vediamo niente di strano apparentemente, se non che il piccolo particolare che avvenne in giorno di sabato. Abbiamo detto che i protagonisti sono i farisei da grandissimi studiosi sapevano che in giorno di sabato non era permesso al popolo di Israele fare una serie di cose, ma per quale motivo? C'era una legge ben specifica che diceva questo e la possiamo trovare nell'Antico Testamento. Qualcuno di voi ha ricevuto un bigliettino con scritto Esodo 20, i versetti dall'8 all'11, se per favore ce lo può leggere. Se noi ci fossimo approcciati ai fatti raccontati a fronte del testo che abbiamo letto, che era quello che conoscevano i farisei, probabilmente saremmo arrivati alla stessa conclusione. Se non che il Signore Gesù porta il primo esempio. Lo troviamo nel versetto 3. Il Signore Gesù cita la persona di Davide. È un fatto che avvenne nel Vecchio Testamento, in Prima Samuele, capitolo 21, i versetti dall'1 al 6. L'episodio che Gesù cita vede Davide protagonista, Davide che sta fuggendo da Saul e che si trova in una situazione di necessità fisica, aveva fame, avevano bisogno di cibo lui e le persone che erano con lui. La cosa divertente è che subito nel capitolo dopo questo che abbiamo letto, Davide va nella grotta di Adullam, per chi era un paio di domeniche fa qui presente, e questo serve a aiutarci a capire la necessità che aveva proprio Davide in questo frangente. Ma in quell'occasione, se prendiamo la legge così per come era descritta, Davide stava apparentemente sbagliando. Perché? Perché mangia del pane della presentazione. Il pane della presentazione noi lo troviamo all'interno del tabernacolo e secondo quello che ci dice Levitico capitolo 24, che se volete potete leggere a casa perché è interessante, poteva essere mangiato solamente dai sacerdoti nel momento in cui veniva tolto per essere sostituito con del pane nuovo. Davide apparentemente sta sbagliando, però il Signore Gesù lo cita come un esempio di persona che in quel momento, in quell'occasione, non sta commettendo nessun peccato perché aveva una necessità, aveva bisogno di cibo. Il Signore Gesù non si ferma lì, porta subito nel brano che abbiamo letto un altro esempio, quello che vediamo nel versetto 5 e che coinvolge i sacerdoti. Ora, i sacerdoti violano, se così la vogliamo definire, del continuo, dal nostro punto di vista umano, quella che è la legge del sabato, se vogliamo proprio fare i puntigliosi. Ma non è così nella realtà dei fatti. Dovete sapere che, diversamente da quelle che sono le altre leggi espresse nella Bibbia, la legge che riguarda il giorno del sabato, e nello specifico il servizio dei sacerdoti, è una legge di tipo cerimoniale. Questa legge già da principio aveva delle eccezioni, che andiamo a leggere così le comprendiamo meglio. Numeri, capitolo 28, i versetti dal 9 al 10. La legge del sabato prevedeva che non potevano essere offerti sacrifici da nessuno. Il Signore però nella legge del sabato prevede che i sacerdoti, per un motivo ben specifico, che era rendere possibile il servizio a Dio, potevano offrire dei sacrifici. Il Signore Gesù fa questo esempio dicendo che in quell'occasione i sacerdoti non stanno commettendo nessun peccato. Perché? Perché quello che loro facevano rendeva possibile il servizio a Dio, e questa è una cosa molto speciale che lo rende speciale. Vediamo nel versetto 8, e lo vediamo ribadito nel brano parallelo che troviamo in Marco 2:27, come il Signore Gesù ribadisce un concetto specifico, e leggiamo quello che è in Marco 2:27 perché è ancora più chiaro forse di quello nel testo che abbiamo letto. E in Marco 2:27 possiamo leggere che il sabato è per l'uomo e l'uomo non è per il sabato. Il Signore Gesù in questa piccola frase sta spostando l'attenzione da quella che è per il sabato, per l'osservanza di una legge, a quella che è invece l'importanza dell'uomo, l'importanza della persona, quello che il Signore Gesù sta cercando di trasmettere ai farisei, e che loro invece non intendevano comprendere perché erano fissati sull'importanza della legge. Dal testo quindi che abbiamo letto fino adesso in Matteo, possiamo intendere come il divieto del sabato non comprendeva cosa? Le azioni necessarie. L'abbiamo letto al versetto 3, Davide aveva bisogno di mangiare, in quell'occasione non ha commesso peccato, alla stessa maniera i discepoli di Gesù che si sono fermati, ma che avevano una necessità fisica, avevano bisogno di mangiare in quell'occasione e non hanno commesso peccato. Non solo, al versetto 5 abbiamo letto di come il servizio rivolto per Dio e che serve per svolgere il servizio a Dio non consiste e non porta peccato nell'infrangere il divieto del sabato. E non solo, l'ho lasciato per ultimo di proposito, gli atti di misericordia, l'abbiamo letto nei versetti del brano di Matteo 11 e 12, e l'ho lasciato per ultimo perché in realtà è quello che è l'argomento principale di stamattina, gli atti di misericordia. Ora, la misericordia la vediamo espressa soprattutto nel versetto 11, dove il Signore Gesù porta l'esempio di una pecora caduta in una fossa, e dice: chi è l'uomo che, anche se questo accade in giorno di sabato, dove non sarebbe possibile far niente, chi è l'uomo che non va e salva quella pecora? Leggiamo nella scrittura, nell'Antico Testamento, come il Signore, anche nei confronti degli animali, dia un'importanza particolare. Lo possiamo leggere in Deuteronomio, al capitolo 22, i versetti dall'1 al 2. Questo testo ci aiuta a comprendere come in maniera relativa anche per il Signore gli animali abbiano un'importanza, in maniera relativa perché nel testo che stiamo leggendo c'è una parola ben specifica, parla degli animali del prossimo. portato al testo che abbiamo letto adesso, al versetto numero 12, è interessante vedere quello che il Signore Gesù dice. Dice esattamente queste parole: Certo un uomo vale molto più di una pecora. E questa frase è scritta non con il punto interrogativo, questa frase finisce con un punto esclamativo. Il Signor Gesù sposta la centralità da quella che potrebbe essere la sterile osservanza di una legge, quella del sabato, ad un qualcosa di più. L'importanza dell'uomo, l'importanza di avere misericordia di un uomo. L'osservanza sterile di una legge la definisco così perché se ci fermiamo a come si comportavano i farisei, che ben osservavano la legge fin nei minimi dettagli, se dopo non portata alla pratica a poco serve, secondo quello che il Signore Gesù sta cercando di insegnare loro. Gli animali, oggi il capitolo degli animali, soprattutto nella società che viviamo, è molto interessante da valutare. Io, a parte animali di poco impegno a casa, non ne ho, pesci sono di pochissimo impegno, però è interessante notare come nella nostra società, e lo possiamo vedere raffigurato lì, dove anche se non si vede, c'è una pecora infilata dentro quel tombino, e la misericordia di noi uomini, ripeto, soprattutto nella società di oggi, ci spinge non solo a cercare di andare lì per tirarla fuori, ma visto che non ci riusciamo da soli, chiamiamo anche i pompieri perché è giusto tirarla fuori, non c'è niente di male. Quello su cui il Signore Gesù invece sta cercando di farci riflettere, è una domanda che mi sono posto e che giro anche a voi: ci comportiamo alla stessa maniera quando il soggetto non è più una pecora ma è una persona? L'uomo vale più di una pecora, questo è quello che dice il Signore Gesù. Ora, parlando di misericordia, è giusto che arriviamo anche a definire cosa sia misericordia. Il significato italiano della parola misericordia è questo: è un sentimento di compassione per l'infelicità altrui che spinge ad agire per alleviarla. L'interessante di questa definizione italiana è che comprende due sfere separate e che messe insieme esprimono il significato di misericordia. La prima sfera è sentimento, la seconda sfera riguarda l'agire. Non c'è misericordia se il nostro sentimento non ci porta ad agire. Questo è il significato che esprime la parola in italiano, altrimenti non era misericordia ma si chiamava compassione, se non c'era la seconda parte. Ovviamente il nostro riferimento linguistico è sì dare un significato nei confronti della lingua italiana, ma prevalentemente è vedere cosa la Bibbia insegna riguardo alla misericordia. Nell'Antico Testamento questo termine indicava l'atteggiamento conforme all'alleanza, un atteggiamento di solidarietà espresso in fedeltà, grazia e misericordia. Ovviamente questo atteggiamento conforme all'alleanza, quando diciamo un'alleanza stiamo parlando nel Vecchio Testamento di quella che era l'alleanza fra Dio e il suo popolo, fra Dio e Israele. Aveva due attori ben precisi e quello di quello sta parlando. Questa alleanza veniva espressa in molti modi e in molte maniere, e a motivo di questa alleanza, di questo rapporto speciale che c'era fra Dio e il popolo di Israele, che è quello che poi c'era nel capitolo che leggeva Marco stamattina, dove si esprime all'atto pratico, il Signore dice qual è il suo patto con il popolo di Israele. A fronte di questa alleanza speciale, chi faceva parte del popolo di Israele poteva chiedere la misericordia del Signore. Nel Salmo 34 al versetto 6 possiamo leggere: questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Questo afflitto faceva parte del popolo di Israele, faceva parte di questa alleanza. Non solo, a motivo di questa alleanza erano molte le cose che il Signore dava alla casa di Israele per la sua misericordia. Isaia 63, al versetto 7 possiamo leggere: io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Non solo, l'espressione del volto di Dio nei confronti di Israele cambia a motivo della sua misericordia. Geremia, capitolo 3, il versetto 12 possiamo leggere: va, proclama queste parole verso il settentrione e di: torna, o infedele Israele, dice il Signore, io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non servo l'ira per sempre. Sta parlando a Israele, sono i due attori di questa alleanza, e nonostante Israele sia stato infedele, il Signore sceglie di non mostrare il suo volto accigliato a motivo della sua misericordia. A fronte di queste considerazioni che abbiamo fatto, possiamo capire come nella Bibbia il concetto della misericordia non parta da un significato e da una espressione di tipo emotivo o dei sentimenti, ma la misericordia sia espressione soprattutto di Dio, della sua fedeltà nei confronti di un rapporto di alleanza ben specifico nei confronti di un popolo, e cioè di Israele. Oltre a questo, la misericordia è una delle caratteristiche comunicabili di Dio. Ora, comunicabili e incomunicabili sono due metri che sono stati utilizzati dai teologi nel nostro periodo per classificare le caratteristiche di Dio, è uno dei modi, ci sono anche altri principi secondo cui catalogare queste caratteristiche, e la misericordia viene catalogata tra gli attributi comunicabili perché anche l'uomo, seppure in minima maniera, in minima parte, può usare misericordia, sforzandosi di arrivare all'esempio perfetto di Cristo, come insegna la Scrittura. Per farvi un esempio, quello che è uno dei suoi attributi incomunicabili, anche se alle donne farebbe piacere, è l'onnipresenza. Ora, mentre alle donne farebbe tanto piacere essere presente in più stanze della casa per pulirle simultaneamente, invece spesso l'uomo, invece che l'onnipresenza, neanche sul divano, se sparisce è meglio. Questo è un attributo incomunicabile, noi in nessuna maniera possiamo pensare all'onnipresenza, cosa che invece il Signore permette nei confronti della misericordia. Noi uomini, seppure in minima maniera, in minima parte, possiamo e dobbiamo usare misericordia. Misericordia tra uomini, ma come abbiamo visto espresso nel concetto dell'alleanza, misericordia fra fratelli. Nella Scrittura possiamo trovare degli esempi di misericordia e li vediamo insieme, partendo dagli esempi negativi. In Matteo 18, i versetti 27 e 28, leggiamo: il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito, ma il servo, uscito, trovò uno dei suoi servitori che gli doveva 100 denari e, afferrandolo, lo strangolava dicendo: paga quel debito. Penso che la maggior parte di voi conoscono il contesto di questi versetti che abbiamo letto. Un uomo a cui è stata usata grande misericordia perché gli è stato condonato un debito enorme, potremmo definirlo, uscendo di là se ne dimentica, così si trova davanti un altro uomo e non usa lo stesso metro di misericordia che lui ha ricevuto. Un altro esempio sicuramente non positivo lo troviamo in Luca, al capitolo 15, versetti 27 e 28. È tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Questi versetti sono presi dal racconto in cui troviamo descritto il figliuol prodigo, no? In più occasioni avete sentito come in realtà il definire il racconto il figliuol prodigo stia stretto, se vogliamo abbracciare questo racconto nei vari aspetti. E nello specifico nostro, più che sul figliuol prodigo, il nostro focus è sull'altro fratello. L'altro fratello che vede l'esempio del padre, che utilizza grandissima misericordia nei confronti del figlio, riprendendoli in casa, non reagisce assolutamente alla stessa maniera, anzi, si arrabbia pure. L'esempio ce l'aveva, ma non riesce a metterlo in pratica. La misericordia fra gli uomini, ancora in questa occasione, non è andata a buon fine. Nella Scrittura, però, troviamo anche esempi positivi, e ne vediamo uno. In Luca 10, i versetti dal 30 al 37. Questi versetti raccontano la storia del buon samaritano. Questa storia è particolare perché molto presumibilmente e molto probabilmente la persona che sta per terra, no? Che ha bisogno di aiuto è un giudeo, no? E la Bibbia ci racconta di come prima un sacerdote si avvicini, un sacerdote faceva parte dello stesso popolo del giudeo, faceva parte dello stesso patto, della stessa alleanza che vedevamo prima del giudeo, ma passa e va, arriva un levita, anche lui faceva parte della stessa famiglia, dello stesso popolo dei giudei, guarda e va. La Bibbia e la Scrittura ci raccontano che dopo di loro arriva un samaritano. Ora, se prendiamo Giovanni 4,9, possiamo leggere come in realtà i giudei non volessero avere rapporti con i samaritani, ma questo samaritano che scende, guarda, osserva la persona, vede la sua necessità, definizione, e si dà da fare. Come si dà da fare? Ebbe cura di lui, dice la Scrittura. Un esempio sicuramente positivo. Vede una persona, vede la sua necessità, ma non si ferma lì. Ha cura di quella persona. Per noi oggi saper usare misericordia è importante e ne possiamo vedere alcuni motivi. Il primo motivo è perché è un segno distintivo per i figli di Dio. Colossesi 3, i versetti 12 e 13. Per farvi capire bene, il versetto 1 del capitolo 3 di Colossesi dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, sta parlando a coloro che sono risuscitati con Cristo. E dice, nei versetti 12 e 13, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Siamo stati risuscitati con Cristo? Allora dobbiamo rivestirci di questo che abbiamo letto, tra cui c'è anche la misericordia. E questo è per noi un segno distintivo, un vestito, se ce lo mettiamo addosso come insegna la Scrittura, se qualcun altro mi osserva, la prima cosa che vede, stamattina, Marco, che c'ho stamattina? La prima cosa che vede è il vestito. La Scrittura sta dicendo a noi che siamo stati risuscitati con Cristo, indossate questo vestito, e di questo vestito, una tasca, un lembo, di questo vestito fa parte anche la misericordia. Se le persone che ci osservano non riescono a vedere nei pezzi di questo vestito la misericordia, allora c'è qualcosa che non va. E è importante, deve far parte di noi, non perché lo dico io, ma perché lo dice la Scrittura. Secondo, non meno importante, leggiamo Proverbi, capitolo 21, il versetto 13. Chi chiude l'orecchio al grido del povero griderà anche egli e non gli sarà risposto. Giacomo, capitolo 2, versetti 13 e 14. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia, invece, trionfa sul giudizio. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Come noi ci comportiamo? Come noi riusciamo a mettere in pratica questa misericordia che prima di noi qualcuno ci ha dimostrato? Noi non dobbiamo mettere in pratica qualcosa che non abbiamo visto. Il Signore è stato il primo modello di misericordia nei nostri confronti. Come fare? Ce l'abbiamo, basta che lo cerchiamo qui dentro. Dobbiamo saperlo mettere in pratica, anche perché questo avrà un peso nel momento in cui il Signore ci chiederà conto di ciò che abbiamo fatto. L'altra cosa interessante della misericordia è che deve essere esercitata con gioia. Romani capitolo 12, il versetto 8, sta parlando di quelli che sono i doni, e dice: chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. Ciò significa che può essere fatto anche senza gioia. Ma se la Bibbia spende seppur poche parole nella nostra metrica, ma importanti, per dire che deve essere esercitata con gioia, un motivo c'è. Mettiamoci nei panni di chi deve ricevere la nostra misericordia e ci vede con un viso forse non molto sorridente. La prossima volta tientelo per te. Dobbiamo stare attenti a cosa provochiamo come sentimenti nei confronti della persona verso il quale usiamo misericordia. Per noi che facciamo parte della famiglia di Dio, la misericordia è fondamentale. La misericordia di Dio nei nostri confronti ha prodotto una delle tante cose, la grazia. L'abbiamo sentita espressa da Franco De Rio circa 3 domeniche fa, ne abbiamo parlato in più modi e in più maniere. Ieri sera con gli adolescenti ci siamo visti un film che parla di grazia e ci siamo fermati seppur 10 minuti a riflettere. La grazia è un'opera di Dio, è un'opera della misericordia di Dio per ciascuno di noi. L'abbiamo ricevuta, ci ha cambiato le vite. Come facciamo a non riversarla, a metterla in pratica nei confronti di chi ci sta vicino? Nel 90% dei testi che abbiamo letto stamattina, quando parliamo di misericordia, nel Vecchio Testamento tutti, perché parlava di un'alleanza che era solamente con il popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento, grazie alla persona di Cristo, questa grazia è stata allargata e questa misericordia è stata allargata a tutti quelli che lo ricevono come Signore. Come facciamo a non utilizzare questa misericordia prima nei confronti dei nostri fratelli? Le persone che ci osservano guardano il nostro vestito, perché è quello che si fermano a vedere. Se il nostro vestito non rispecchia quello che noi diciamo di avere sotto, a poco serve. Un altro versetto, prima Giovanni 2:9, dice che chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Ce n'è anche un altro. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morta, così anche la fede senza le opere è morta. Questo lo trovate in Giacomo 2:6. Sono due cose che camminano insieme. Le nostre opere non possono non dimostrare all'atto pratico quella che è la nostra fede. Non possiamo permetterci di non usare quella misericordia che Dio ha dato a noi per primi, rendendola sterile come fanno quei farisei. Conoscevano benissimo, avevano ricevuto tanto dagli insegnamenti della Scrittura, eppure quando vedono una persona, i discepoli, che hanno bisogno, un bisogno fisico, un bisogno reale, invece di andare lì, tendergli una mano, vieni, vedo la tua necessità, ti aiuto. Invece di fare quello, di sabato non si può. Non è questo che il Signore vuole da noi. Se non fai parte della nostra famiglia questa mattina, sappi che il Signore ha usato una grande misericordia anche nei tuoi confronti. La sua misericordia lo ha spinto circa 2000 anni fa, non più né meno, a dare un figlio, a sacrificarlo affinché tu oggi, domenica, possa avere una nuova vita. Non lo dico io, perché se lo dicessi io poco varrebbe. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questa è la misericordia di Dio. Amen.